Ventunesima lezione del corso su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione. Parte prima B. L'educazione per questi motivi ha un carattere morale, e anche morale, sempre spirituale e perciò sempre filosofico per Gentile. Non nel senso di un insegnamento filosofico speciale, ma è volta a preparare una completa mentalità scientifica, cioè veramente critica e altamente umana, cioè coscienza di sé. Il lavoro per Gentile deve preparare all'uomo la via al ritorno a sé stesso, alla propria realizzazione spirituale, che diventa, per usare le sue stesse enfatiche parole, prese dal discorso ai lavoratori del Comune di Roma, più possente e più libera per la conquistata signoria sulla natura, il lavoro stesso, illuminato dal pensiero, diretto per esso al fine supremo, a quella ideale realtà in cui la vita umana si celebra in tutta la pienezza del suo sviluppo, conferisce all'uomo la coscienza e il senso che il valore non è nella ricchezza, cioè non consiste nella ricchezza materiale, nei beni materiali, ma nell'immediata produzione dello stesso lavoro, in quella vita dello spirito di cui il lavoro prepara e rende possibile il trionfo e il compimento, investito e compenetrato dalla luce del pensiero. È questo l'esito a cui deve condurre il lavoro, cioè alla conquistata signoria da parte dell'uomo sulla natura, e quindi il proprio trionfo, il proprio compimento. In tal modo, secondo Gentile, il lavoro serve come mezzo, come strumento. Il lavoro così compenetrato di riflessione, di studio, di pensiero, cito letteralmente Gentile dal discorso ai lavoratori del Comune di Roma, il lavoro in questo modo sbocca in un'attività più alta e più propriamente umana, dove l'uomo libero dalle preoccupazioni economiche, non stretto più da bisogni di cui debba la natura strappare la soddisfazione, sovrastando a tutte le limitazioni e barriere proprie del semplice mondo naturale, si rifugia beato nell'universo infinito della cultura, con l'arte, con la scienza, con la filosofia, con lo stesso sentimento religioso. Questa per Gentile è l'essenza e la logica della cultura, che occorre anche ai lavoratori manuali, qui pensa Gentile ai lavoratori del Comune di Roma, per ampliare il loro disegno, per comprendere, per indurli a comprendere oltre quelle cognizioni utili al fine dello stesso lavoro e della sua organizzazione pratica, economica e giuridica, necessarie quelle cognizioni alla intelligenza del mondo in cui il lavoratore opera, per indurli appunto a individuare, a vedere quella superiore cultura disinteressata che è la cultura vera, che fa l'uomo nella universalità dei suoi interessi, nel valore dei suoi ideali, nella libertà del suo intelletto aperto a tutte le voci del cuore umano, di quel cuore che batte attraverso tutti i luoghi e tutti i tempi, continua Gentile. Oltre la nostra stessa persona che ha bisogno del lavoro quotidiano per avere il suo pane quotidiano, dice Gentile, c'è la grande vita da cui ogni lavoratore, come ogni uomo, deve tornare sempre ad attingere la forza morale che è necessaria per vivere. La forza morale che non si attinge se non dal concetto di quella vita che pulsa nel cuore di ogni uomo, perché è legge universale. Ed è vita di fede nella verità, di fede nella bellezza, di fede nella santità delle cose sante, di fede nel bene delle azioni che si devono compiere e che non si possono impunemente omettere. Voglio dire, conclude Gentile, nei valori spirituali, ritorna ancora una volta qui secondo Gentile il tema dei valori spirituali a cui deve tendere ogni uomo, che costituiscono la massima aspirazione, il massimo desiderio in quei valori, dice Gentile, che tutti siamo intenti a coltivare e produrre continuamente in quanto uomini, uomini interi e non specialisti, cioè quindi uomini che hanno questo scopo, che è il massimo scopo. E non si tratta qui di insegnare per Gentile la matematica, la fisica, la chimica o un'altra scienza specialistica, positiva, empirica, ma di una forma di cultura come l'arte, la concezione della vita e la concezione spirituale della vita che rispondono a domande nascenti eternamente in tutti gli animi umani. A questa cultura, dice Gentile, dobbiamo guardare. Questo deve essere il compito primario, il compito prioritario di ogni tipo, di ogni grado di scuola. E non la scuola, questa non è la scuola del sapere tecnico e speciale, ma la scuola che fornisce tutta la cultura di cui il lavoratore ha bisogno, oltre la soddisfazione dei beni materiali, oltre la soddisfazione che fornisce il pane appunto quotidiano, il pane fisico, materiale. Si tratta di una cultura che dal più profondo di ogni animo aspira alle più alte cime della spiritualità umana e che è indispensabile ed essenziale ad ogni uomo, per quella elevazione più sostanziale che è la formazione della buona volontà, della coscienza, della morale, della personalità, oltre le preoccupazioni particolari, oltre la soddisfazione fornita dal pane quotidiano e dai bisogni quotidiani di tipo materiale, oltre, dice Gentile, la particolare professione, la propria arte, il proprio mestiere, il lavoro e i beni che sono particolare prodotto di questo lavoro. Quindi, dice, il lavoratore deve avere questo senso continuo, questa aspirazione continua, come se si trattasse per Gentile dell'atmosfera in cui egli deve respirare partecipando all'essenza morale del mondo, a quella vita morale a cui ogni uomo si solleva mercé la cultura e non mercé il lavoro manuale, il dissodamento della terra. Si tratta di una cultura superiore, larga, comprensiva, che dà l'intelligenza di tutte le forme fondamentali dello spirito umano. Questo è il segno augurale, dice Gentile, verso cui deve tendere la nostra scuola. Questo è appunto il compito, l'effettivo compito della riforma Gentile, della riforma della scuola, è il compito che Gentile attribuisce alla scuola di giungere, di indirizzare verso la realizzazione di questo ideale superiore, di questa cultura superiore. Concretamente, per Gentile, questo fine a cui tendere si traduce in una forma di scuola e di educazione che è l'ideale dell'educazione. Un tema su cui Gentile ha concentrato nel corso della sua lunga produzione filosofica, nel corso di tutta la sua attività organizzatrice e culturale in generale, i suoi sforzi migliori, i suoi testi più importanti, nell'intento di metterne in chiaro gli aspetti fondamentali, ma anche per costruire e realizzare la sua riforma della scuola concretamente sul piano operativo, sul terreno appunto concreto. E questa riforma poi si è sedimentata nella celebre riforma Gentile della scuola del 1923 con Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione. Fin qui, questo discorso per quanto riguarda la meta a cui tendere, la meta a cui deve tendere la scuola. A partire da questo aspetto, cioè a partire da questa lezione, le lezioni successive si concentreranno sempre di più nell'intento di presentarne i motivi di fondo, di presentare la parte, per così dire, positiva del discorso gentiliano nelle loro articolazioni discorsive principali. Le prossime lezioni, proprio per queste ragioni, proprio per questi motivi, specificheranno e affronteranno il tema del senso e del significato profondo della riforma gentile della scuola, cioè della pedagogia di Giovanni Gentile, intesa come filosofia. Questo è quel che cercheremo di determinare mettendone in risalto le difficoltà e i pregi maggiori. Ciò quindi a partire da questo momento incominciamo la terza parte del corso. Fin qui abbiamo trattato le prime due parti. Il corso è costituito da tre parti. La prima parte introduttiva, la seconda che è stata appena conclusa, e la terza con le applicazioni del discorso fin qui svolto, le esplicitazioni, le principali esplicitazioni del discorso fin qui svolto sul terreno appunto della scuola, della riforma della scuola. Per far questo utilizziamo un testo di Gentile, semplice, un testo destinato ad un largo pubblico. Si tratta in particolare di una intervista che Gentile concesse nel 1924 e poi pubblicato appunto nel volume Discorsi e Interviste, pagine 55-60 dello stesso anno. In questo testo Gentile tratta dei concetti della riforma, dei concetti fondamentali della riforma e, come dire, qual è il concetto fondamentale, l'idea fondamentale che muove Gentile e a cui aspira, la sua riforma, che, orienta tutta la sua riforma. È noto, Gentile intende creare una scuola degna, per usare le sue testuali parole, di un gran popolo che ha meritato di uscire vittoriosamente da una così grande guerra. È da tener presente qui che ci troviamo negli anni immediatamente seguenti la Prima Guerra Mondiale. E quindi c'era un clima euforico. Gentile, tra l'altro, aveva iniziato le sue lezioni all'Università di Roma nel 1918, proprio in questo clima, e i testi successivi al 1918 risentono di questo clima euforico, di questa fiducia nell'avvenire e caratterizzata da un intento di rinnovamento a tutti i livelli. Per questo Gentile ribadisce il discorso, la necessità di un rinnovamento della scuola. Per un motivo, Gentile afferma testualmente: noi non abbiamo oggi una scuola, non abbiamo né l'università né la scuola elementare e popolare, indispensabile alle esigenze dell'istruzione scientifica e dell'educazione del popolo italiano. E non abbiamo principalmente la scuola media, centro di tutta la cultura italiana nazionale. Per questi motivi, dice Gentile, dobbiamo operare questa riforma, intraprendere questa riforma. E anche fuori di dubbio, continua lo stesso discorso Gentile, che le nostre università, così come sono attualmente ordinate, non rispondono adeguatamente al loro compito. Vi si dà troppa più importanza alla distribuzione che non alla produzione del sapere, con danno inevitabile della cultura che non progredisce e non si diffonde, e degli alunni i quali, preoccupati quasi unicamente di dover rendere conto alla fine dell'anno scolastico delle nozioni che sono state loro impartite dalle varie cattedre, dai vari docenti, sono molto più facilmente portati a farsi una buona preparazione per gli esami che non una vera e propria cultura. Sterile fatica delle prove mnemoniche che non esercitano affatto l'attività spirituale, che non rispondono affatto, secondo Gentile, allo scopo primario dell'educazione a tutti i livelli. Per tutte queste ragioni, secondo Gentile, l'esame di laurea resterà, e io sono favorevole, continuo all'esame di laurea. Resterà, ma non fosse altro per la sua importante funzione formativa, ma appunto con queste limitazioni, con queste difficoltà che bisogna eliminare, perché non è possibile ridurre, dice Gentile, la formazione ad una preparazione, ad una buona, sia pure buona, preparazione per gli esami che non rappresentano una vera e propria cultura. Bisogna risolvere questo problema, risolvere questa difficoltà. E allora, come dire, per fare questo, Gentile dice, occorre eccitare le capacità di ricerca, provocare un gusto nuovo negli studi, dare quella soddisfazione che è propria di chi cerca la soluzione di un problema che ha posto da sé innanzi al proprio spirito. E insomma, quello che chiede Gentile, quello che propone Gentile, un lavoro personale nel quale oltretutto si deve delineare un primo orientamento nella ricerca scientifica, quindi il compito dell'università per Gentile dovrebbe essere questo, non un esamificio, in altre parole, quindi non una sterile fatica di prove mnemoniche, ma appunto una formazione culturale vera e propria in vista come primo orientamento della ricerca scientifica successiva. Da codesto nuovo indirizzo, continua Gentile, degli altri istituti, non verrà, ci si chiede, non verrà una qualche pregiudiziale alla preparazione professionale, un qualche pregiudizio, non ci sarà un qualche danno per quanto riguarda questo aspetto. E Gentile continua qui questo discorso.